Buongiorno, buongiorno a voi beati. Come abbiamo letto dal Salmo 32, se davvero il nostro peccato è stato perdonato, siamo peccatori beati. E siamo anche peccatori felici, perché è lieta, è gioiosa la certezza che apparteniamo a Cristo Gesù. E lo stiamo riscoprendo o studiando, forse già lo sapevamo, lo stiamo ripassando insieme attraverso la lettera agli Ebrei, e in particolar modo in questi capitoli, capitolo 9, capitolo 10 di questi ultimi mesi, ma anche attraverso tutta la lettera agli Ebrei. Dio si è rivelato attraverso profeti, attraverso uomini di Dio che hanno fatto conoscere questo piano di salvezza, ma ora ultimamente a noi si è completamente, perfettamente rivelato attraverso il Figlio Gesù, il Messia. E questo Messia ha inaugurato questo nuovo patto che permette ai peccatori come me, come te, che non sono capaci di rispettare la legge di Dio e che continuamente la trasgrediscono, ha concesso a dei peccatori come me e come te di essere perdonati, di avere la certezza che un giorno, quando questa vita finirà, saremo accolti in cielo. E il vecchio patto non poteva garantirlo questo. Il vecchio patto metteva continuamente in mostra le nostre trasgressioni. Era necessario per farci capire che siamo peccatori, ma non poteva essere sufficiente per donarci la salvezza. E così l'autore della lettera agli Ebrei nel capitolo 9 ha in maniera particolare evidenziato il concetto che il vecchio patto non era necessario, era necessario ma non era sufficiente, che c'era bisogno ed era necessario un nuovo patto, c'era bisogno di un nuovo patto, e che questo nuovo patto è stato portato da Gesù, è stato compiuto da Gesù, ed ora Dio lo offre all'umanità attraverso la fede in Gesù, un nuovo patto. E ora al capitolo 10 ribadisce qualcosa in più, qualcosa che completa queste verità. Questo patto era necessario, questo nuovo patto era necessario, ma attenzione, questo nuovo patto è anche sufficiente. Voglio darvi un esempio pratico, perché sono importanti questi due concetti, è importante che li capiamo. Necessario e sufficiente. Se diciamo ad esempio che è necessario mangiare per poter vivere, saremmo tutti d'accordo. Ma basta? No, mi direte voi, non è sufficiente. È bello, è buono, fa piacere mangiare, ma non è sufficiente mangiare per poter vivere. Dobbiamo anche bere. Potrei anche dire, va bene, allora è sufficiente mangiare il pollo con le patate e bere la Coca-Cola per poter vivere. E uno potrebbe dire sì. Forse se mangio tutta la vita il pollo con le patate e bevo la Coca-Cola riesco a vivere, non so per quanto tempo e come. Forse. Ma in realtà non è solo questo che è sufficiente, no? Potrebbe esserci qualche altra cosa che è sufficiente per poter mangiare e per poter vivere. Non so, potrei mangiare la pasta, la pizza, i dolci, potrei bere l'acqua, il vino. E anche queste cose sono sufficienti per poter vivere. Quindi, non sempre ciò che è necessario è anche sufficiente. E viceversa, non sempre ciò che è sufficiente a raggiungere qualcosa è anche necessariamente solo quello sufficiente, ce ne possono essere anche altre di cose. Ma qui, nella lettera agli Ebrei, nei capitoli 9 e 10, l'autore proprio ci tiene a farci capire, attenzione, c'è una sola cosa che può darci il perdono dei peccati e con essi la vita eterna. Una sola cosa che è necessaria e sufficiente. Ed è il nuovo patto che Dio offre mediante il sacrificio di Cristo. E così ho preparato anche per oggi una slide e vogliamo insieme approfondire oggi la seconda parte di questa verità, che il nuovo patto è sufficiente per il perdono dei peccati. Vi ricorderete che la volta scorsa, nella prima parte del capitolo 10, abbiamo visto che per contrasto i sacrifici del vecchio patto non erano sufficienti per poter donare il perdono dei peccati. Ma adesso, capitolo 10, versetto da 10 a 18, proprio in virtù della volontà di Dio di realizzare il nuovo patto attraverso il Messia, allora l'autore ci dice: adesso il nuovo patto è sufficiente. È sufficiente per poter donare il perdono dei peccati e la vita eterna a chi? A chi è pronto a riceverla mediante la fede. E questo è molto importante da capire per noi che viviamo a Roma, che è la sede della Chiesa Cattolica Romana, perché abbiamo molti parenti, molti amici che pensano che il sacrificio di Gesù sia necessario. Lo dice la Chiesa Cattolica Romana nel Catechismo. Lo dice anche la Chiesa Greco-Ortodossa, che si è divisa dalla Chiesa Cattolica Romana circa 1000 anni dopo Cristo. Ma entrambe dicono sì, è necessario il sacrificio di Gesù, questo unico sacrificio per il perdono dei peccati. Ma attenzione, poi sapete cosa c'è? Che non è coerente con quello che leggiamo qui e in altri brani della Bibbia. Che non è sufficiente. Nella loro dottrina non è sufficiente poter dire a Dio grazie che in Cristo Gesù mi hai salvato e perdonato mediante una fede personale. Perché? Perché bisogna passare per dei sacramenti, degli atti sacri che come sacerdoti di Dio loro possono compiere in tuo favore. Si inizia dal battesimo, si prosegue con la comunione, con la cresima, la confermazione. Proprio per dire, ecco, queste sono le cose che bisogna aggiungere. E poi ci sono le tue buone opere, il fatto che tu dimostri con una tua vita moralmente giusta che poi, dopo la morte, Dio ti accoglierà in cielo. Infatti, quando muore qualcuno che è stato particolarmente bravo, qual è lo slogan che viene detto dai cattolici praticanti di buona volontà? Santo subito! Perché c'è un magistero umano che deve decidere se quella persona è stata meritevole di entrare in paradiso, subito, senza passare per il purgatorio. E allora non è necessario, non è, scusatemi, sufficiente il solo sacrificio di Gesù perché il peccatore possa essere perdonato e accolto da Dio in Cristo senza più alcuna condanna. Per la loro dottrina non è sufficiente. E d'altro canto, se ci pensiamo bene, anche tutte le altre religioni del mondo che non credono a Gesù come Messia, come Dio fatto uomo, anche la loro posizione toglie valore e sminuisce, mette in secondo piano il sacrificio di Gesù, dicendo, beh, il sacrificio di Gesù potrebbe essere sufficiente per chi ci crede, ma ce ne sono altre di strade che portano a Dio. Ce ne sono altre di strade che ti permettono di essere accolto in cielo dopo questa vita, no? Quindi, sì, per te va bene, ma non è l'unico. Non è proprio necessario può essere sufficiente per te, ma per me può essere sufficiente una vita moralmente giusta. Può essere sufficiente credere e adorare Allah. Può essere sufficiente credere e adorare un'altra divinità, di qualsiasi altra religione. Ecco perché è molto importante per noi oggi, non perché vogliamo essere integralisti, ma perché vogliamo capire bene la parola di Dio e riporre la nostra fede nella verità di Dio, renderci conto che il nuovo patto che Dio offre all'umanità attraverso la fede in Cristo Gesù è sia necessario, abbiamo visto al capitolo 9, sia sufficiente. E chiaramente il contesto è sempre un po' quello di mettere in contrasto questo nuovo patto con il vecchio patto. Perché l'autore agli ebrei sta scrivendo ai suoi connazionali, che dopo aver fatto un passo di fede in Gesù, aver capito il Vangelo, rischiavano di tornare indietro, forse a causa della persecuzione che subivano a motivo della fede in Cristo, dai loro stessi connazionali, di tornare indietro e dire, beh, abbiamo fatto per tanti secoli la strada del vecchio patto, abbiamo seguito le tradizioni di Mosè, forse possiamo ancora continuare quella strada, ci eviteremo le persecuzioni. Ma quando tu scopri che il nuovo patto in Cristo Gesù è necessario, allora vuol dire che quello di prima non bastava. E quando scopri che è sufficiente, allora vuol dire che questo è tutto ciò di cui veramente hai bisogno. E dal versetto 10 al versetto 18, l'autore ci offre tre ragioni, lo so, sono sempre tre, però non è colpa mia. Tre ragioni per cui il nuovo patto, mediante il sacrificio di Cristo, davvero è sufficiente. E se tu credi, davvero sei salvato. È sufficiente per donare il perdono dei peccati. E non quello che hai commesso oggi o ieri, di tutti i peccati. E vediamo quali sono questi tre motivi per cui l'autore della lettera agli ebrei ci dice è sufficiente, basta questo. Lettura capitolo 10, versetti da 10 a 18. Vi ricorderete che la prima parte del capitolo 10 finiva con questa citazione in cui il Messia stesso stava dicendo al Padre, ecco, vengo per fare la tua volontà. Per questo mi ha preparato un corpo, vi ricordate? E per venire a fare questa volontà, egli avrebbe abolito, versetto 9, il vecchio patto per inaugurare il nuovo patto. E allora adesso il versetto 10 continua il discorso e dice, in virtù di questa volontà, grazie a questa volontà, noi che abbiamo creduto, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. E qui fa un'altra citazione dell'Antico Testamento. Infatti, dopo aver detto questo è il patto che che farò con loro. Dopo quei giorni, dice il Signore, metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Egli aggiunge: non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Non mi ricorderò più. Finisce qui la citazione e riprende il concetto finale. Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Qual è la prima cosa che ci colpisce all'inizio del brano del versetto 10? A me colpisce subito questo verbo che leggiamo. In virtù di questa volontà, noi che abbiamo creduto siamo stati santificati. Mi colpisce per due cose. La prima perché è un verbo al passato. È qualcosa che è già avvenuto. Quando abbiamo creduto a Cristo, siamo già stati santificati. Lo slogan dovrebbe essere "già santi", non "santi subito". E rimaniamo meravigliati. Ma come? Noi peccatori già santi? Sì, per la grazia di Dio, certo. Siamo perdonati. Non in virtù delle nostre opere, ma in virtù dell'opera di Cristo. E santificati è anche una parola forte, perché vuol dire essere resi, fatti da qualcuno, in questo caso da Dio, santi, separati dal peccato, puri, messi da parte per. Solo Dio chiaramente è così. Solo Dio è così, è puro, è separato da ogni forma di peccato. Eppure ha voluto nella sua grazia chiamare a sé un popolo di peccatori e renderli puri come lui. Dice: ma io ancora non la vedo tutta sta purezza. Sì, lo so. Ancora non siamo stati redenti pienamente. La promessa di Dio è che lo saremo però. E come ha compiuto le sue promesse attraverso la prima venuta di Gesù, compirà anche quelle che ancora mancano. Quando Gesù tornerà e lo incontreremo faccia a faccia, magari, e saremo trasformati all'immagine di Gesù, puri. E per chi ci ha preceduto, per chi ci ha preceduto, già la scrittura dice che sono puri. Non hanno ancora un nuovo corpo risorto, ma nella loro anima sono già puri. Sono già alla presenza di Dio. Sono già santi. E non devono aspettare niente. Non devono temere l'inferno, cioè quello che avverrà dopo il giudizio di Dio. Non devono nemmeno temere che stanno soffrendo qualche pena nel purgatorio per scontare una vita non giusta, secondo appunto dottrine del cristianesimo che non sono bibliche. Chi ha creduto a Gesù è già puro, in spirito, è già seduto nei cieli, in spirito è già stato trasportato nel regno di Dio. E lo sappiamo perché Dio ha donato lo Spirito Santo, la sua presenza nel peccatore, per dirgli: tu sei mio. E tu oggi sei reso giusto dalla giustizia di Dio. Questa giustizia, sapete, è il tema principale della lettera ai Romani, in cui l'Apostolo Paolo così tanto ci tiene, lui che era un fariseo, zelante nella legge, a dire: tutta quella roba era come spazzatura, perché non ci permette di arrivare alla giustizia di Dio. L'unica cosa che possiamo fare è chiedere perdono per i nostri peccati e chiedere a Dio la grazia di renderci giusti secondo la sua giustizia.
Giustificati dunque per fede, abbiamo accesso a Dio. E quando Lutero, che era un sacerdote della Chiesa Cattolica Romana, studiò questa lettera e ne scoprì i principi, capì quanto sbagliati fossero certe dottrine che erano state aggiunte nel corso dei secoli, tradizioni umane che in realtà annullavano le verità bibliche, le verità della parola di Dio. E così iniziò quel movimento di riforma che in realtà voleva soltanto dire: guardate che non abbiamo più capito nulla del Vangelo. Quello che dicevano gli apostoli era il messaggio del Vangelo, ma i sacramenti imposti, le indulgenze, le opere meritorie non hanno nulla a che vedere col Vangelo. Ritorniamo alla purezza del Vangelo, alla fede basata sulla Scrittura. Siamo già stati santificati. E quindi il primo motivo per cui noi possiamo dire al Signore grazie per la sufficienza del nuovo patto è che chi crede in Cristo riceve questa nuova natura santa, la fiammella dell'idea dello Spirito Santo, questa nuova natura santa, che non era possibile per chi ancora viveva nel vecchio patto. Cristo, con la sua offerta, con la sua morte per i nostri peccati, con la sua resurrezione, è ritornato alla destra di Dio e ha reso possibile il dono dello Spirito Santo a coloro che credono in Lui. Questa è la sua volontà. Ed in virtù di questa volontà, dice qui l'autore della lettera agli ebrei, noi siamo stati santificati. E ribadisce ancora, non per le nostre opere, ma per l'offerta del corpo di Gesù Cristo, che è fatta una volta e per sempre. Ecco perché il sacrificio di Gesù è così superiore a tutti quei sacrifici che venivano ripetuti nel vecchio patto. E passiamo quindi ai versetti successivi, quando vediamo l'effetto che produce questo unico sacrificio nel credente. Versetti da 11 a 14, come si conclude il versetto 14? Con un'unica offerta ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. E questo davvero è in grande contrasto con quello che invece non potevano fare i sacrifici del vecchio patto. E infatti qua lo ribadisce: mentre ogni sacerdote del vecchio patto sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio, offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, l'abbiamo visto la settimana scorsa, e perché Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, si è seduto alla destra di Dio, cioè ha finito la sua opera di sacrificio. Non è che va ripetuta o rinnovata o ripresentata, l'ha finita, è stata fatta una volta per sempre, e il fatto che ha completato quest'opera di salvezza lo dimostra il fatto che è salito in cielo e si è seduto alla destra di Dio. Continua adesso la sua opera, un'opera di mediazione, di intercessione. Non c'è più bisogno dell'opera di salvezza, perché l'ha già fatta, l'ha già compiuta ed è già completata. E aspetta che si compia il piano di Dio. Aspetta il giorno in cui i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. quelli che sono santificati sono coloro che in virtù della sua volontà hanno creduto. E automaticamente quelli che sono santificati sono resi perfetti, cioè possono accedere a Dio, possono avere comunione con un Dio santo. Ma non vuol dire che il sacrificio di Cristo automaticamente salva tutti. È necessario credere a Cristo per essere santificati. E la garanzia però è che quando tu sei santificato mediante lo Spirito Santo, allora sei reso perfetto. Perché non dipende da te, non dipende da me. Dipende dalla grazia di Dio che ha avuto per noi, dall'amore che Dio ha per i peccatori, che vuole salvare, che vuole che giungano alla conoscenza della verità e che si ravvedano. Però poi la fede, quella sì, quella dipende da me, quella dipende da te. Nel senso che Dio aspetta la nostra reazione di fede. L'opera che Lui vuole compiere in noi è un'opera meravigliosa, ma Lui aspetta la nostra reazione di fede e non ce la impone. Così come l'amore non si impone. Ma Lui ha amore e aspetta una reazione d'amore che inizia con la fede, che inizia con l'ubbidienza, che inizia con il ravvedimento. Gli ebrei dell'antico patto si stavano in qualche modo illudendo che tutte le loro opere religiose, tutti i loro rituali, tutti i loro sacramenti, tutta la loro bontà potessero in qualche modo soddisfare la giustizia di Dio. Invece vi ricordate Gesù quanto accusava in maniera forte i religiosi del suo tempo, chiamandoli ipocriti. E quanto metteva in evidenza il fatto che chi si presentava al tempio dicendo ma io sono bravo, io faccio questo, io faccio quest'altro, in realtà non aveva capito nulla della grazia di Dio e del bisogno di essere perdonato, e che invece il peccatore che si presentava e diceva Signore abbi pietà di me, non sono nemmeno degno di alzare il mio sguardo verso il cielo, allora quello tornava a casa perdonato. Perché Dio è un Dio d'amore, è un Dio che perdona, ma aspetta la nostra reazione di fede, di ubbidienza alla sua offerta di grazia. E non serve ripetere alcun sacrificio, dice qui. Non serve per gli ebrei del vecchio patto tornare a quei sacrifici dopo che hanno conosciuto la portata e il valore del sacrificio di Gesù. Ma non serve nemmeno a qualsiasi altra professione di fede. Non serve né rinnovare, né ripetere, né ripresentare il sacrificio di Cristo. Sto usando le parole del Catechismo Cattolico. Che leggono la Bibbia, prendono tanti versetti veri, però poi a un certo punto dicono ok, tutte queste cose sono vere, e allora bisogna fare l'Eucarestia, questo atto di rendimento di grazie, perché bisogna ripresentare il corpo di Cristo alle persone che così possono riceverlo e avere più comunione, perdonati i peccati e avere una posizione giusta davanti a Dio. Se fosse così, allora perché al versetto 14 l'autore della lettera agli ebrei direbbe con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati? Vedete anche che contrasto che c'è qui nel testo fra l'idea religiosa del vecchio patto e l'idea nuova in Cristo del nuovo patto. Da una parte vediamo che ogni sacerdote sta in piedi e invece Gesù si è seduto alla destra di Dio, perché ha finito. Che ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno, e invece Gesù ha offerto un unico sacrificio. Che ogni sacerdote offre ogni giorno gli stessi sacrifici, e invece Gesù ha offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre. Che ogni sacerdote svolge il suo servizio, e invece Gesù aspetta soltanto la fine gloriosa, sua e di coloro che avranno creduto in lui. Che ogni sacerdote offre i sacrifici che non possono togliere i peccati. E invece Gesù, con un unico sacrificio, ha reso perfetti per sempre coloro che ha reso santi, santificati. E io spero che tu stamattina, che stai ascoltando, abbia già fatto un passo di fede in Cristo. Perché puoi appropriarti di questa sufficienza del sacrificio di Gesù. Cioè che basta. Basta. Per rendere il tuo cuore pieno dell'amore di Dio. Per rendere la tua vita gioiosa anche in mezzo alle difficoltà. Perché Dio ha un piano d'amore per te. Oggi, domani e per l'eternità. Ma attenzione che soltanto chi ha creduto è oggetto di questa salvezza, cioè ha fatto proprio questa salvezza. Possiamo leggere in Prima Corinzi capitolo 15 versetti 20 a 26 una conferma di questo. Prima Corinzi capitolo 15 versetti da 20 a 26 Il sacrificio e la risurrezione di Cristo sono quelli che ci danno la garanzia della salvezza. E sentite cosa scrive l'Apostolo Paolo a questa chiesa di Corinto. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Cioè il primo davvero risuscitato in quel modo, avendo ricevuto un corpo che non muore più. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, quando Adamo ed Eva hanno peccato, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, a causa di quel peccato, così anche in Cristo, saranno tutti vivificati, resi vivi spiritualmente, ma solo in Cristo, non fuori da Cristo. Ma ciascuno al suo turno. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando Cristo consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto a nulla ogni principato, ogni potestà, ogni potenza, e qui ribadisce quello che abbiamo letto prima in Ebrei, poiché bisogna che egli regna finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. E l'ultimo nemico, bello questo, che sarà distrutto, sarà la morte. Questo è Gesù. E non abbiamo bisogno di nient'altro, non solo per la nostra salvezza futura, ma anche per la nostra vita oggi. Ed è così vero e così efficace tutto questo che sempre l'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Roma, dice: ora se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui. Sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Il suo morire fu morire al peccato, cioè ha offerto il suo corpo come sostituto di tutti gli altri corpi che commettono il peccato, di tutti gli altri esseri umani. Fu morire al peccato una volta per sempre. Ma il suo vivere è un vivere a Dio. E non c'è modo, sapete, per un credente, cioè una persona che davvero ha creduto a Cristo e ha chiesto di essere perdonato, ha chiesto di essere reso santo per la grazia di Dio, e che poi nella sua vita non rinnega questo, no? Non c'è modo per lui di avere un dubbio riguardo alla salvezza. Non c'è nessun dubbio. Perché la salvezza è nelle mani di Dio. La salvezza è una grazia di Dio. E quando riceviamo questa posizione di santi, questa natura nuova, per grazia, perché non l'abbiamo in realtà meritata, ma è stato un dono, allora non la possiamo nemmeno demeritare e perdere. Questo capiamo dalla scrittura, da questo brano di Ebrei, da tanti altri. Per cui quando sentiamo dire no, ma è sufficiente il sacrificio di Gesù o il nuovo patto, sì, è necessario, ma non è sufficiente per il perdono dei peccati e per la salvezza. No, ma non hai letto quel versetto, magari citando la lettera di Giacomo dove si parla molto delle opere. Allora noi dobbiamo andare alla scrittura e trovare tutti gli altri versetti che ci parlano della certezza della salvezza e della sufficienza del sacrificio di Gesù per la nostra salvezza. Ve ne voglio leggere alcuni. Giovanni capitolo 5 versetto 24. Penso che lo sappiamo a memoria. È Gesù che parla e dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e creda a colui che mi ha mandato, ha vita eterna. E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte spirituale alla vita spirituale. Ecco perché quando incontrò Marta poteva dire: ma tu credi che io sono la resurrezione? Perché chi vive e crede in me non morirà mai, perché è già stato risuscitato spiritualmente. Romani 8. Non c'è più dunque nessuna condanna, proprio il primo versetto, per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello spirito della vita, di questa nuova natura santa, in Cristo Gesù mi ha liberato. Mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. E poi puoi pensare, magari, anche questo mi incoraggia molto, ma io sono un peccatore incallito. Per me non c'è più niente da fare. Penso che molto simile a questa posizione era il ladrone sulla croce vicino a Gesù, quando in Luca 23 guarda Gesù e gli basta dire: accoglimi nel tuo regno. Aveva capito che Gesù era Dio, che era su quella croce a soffrire non per i suoi peccati, aveva capito che lui invece meritava quella condanna. E così gli è bastato dire: accoglimi nel tuo regno. E Gesù gli ha detto: oggi sarai con me in paradiso. Già sa. E forse puoi anche identificarti con questa lista di peccatori che l'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi. Sapete, era una società, una città portuale, una società greca, pagana, molto lontana dalla cultura ebraica, immorali in tanti modi, potremmo dire oggi, no? E così gli scrive questo a questa chiesa di persone che si erano ravvedute. E gli dice: non vi illudete, né fornicatori, che è un peccato di impurità sessuale, generica, anche al di fuori del matrimonio, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, anche queste sono impurità nella sfera sessuale, molto comuni, non solo oggi ma anche all'epoca, né ladri, né avari, forse ci avviciniamo un po' di più a noi, magari io non sono ladro, non sono effeminato, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, colui che offende qualcun altro, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate anche alcuni di voi. Ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome di Gesù Cristo, del Signore Gesù Cristo, e mediante lo Spirito del nostro Dio. E se vi ricordate, un paio di domeniche fa, in Efesini capitolo 2, versetto da 4 a 8, nel messaggio di Giordano, c'era proprio la descrizione di uomini e donne che erano un miracolo vivente, miracoli che camminano. Perché? Perché sono stati oggetto della grazia di Dio. Al punto che anche gli angeli rimangono meravigliati di questa grazia, di questo perdono, di questa trasformazione. Infatti, Efesini capitolo 2, versetto 8, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. E ancora in Colossesi capitolo 1, versetto 13 e 14, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo, non avremmo, non chissà se ce l'abbiamo, è certo, è presente, abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Per questo Gesù sulla croce ha potuto dire: è compiuto, è compiuto. E più forse comprenderemo il valore del sacrificio di Gesù, più forse impareremo ad onorarlo con le nostre vite, con la nostra obbedienza, con il nostro desiderio di santificazione. Perché non lo facciamo per seguire un rito o un sacramento imposto o un timore, lo facciamo per amore. E veniamo all'ultimo punto allora, quello che c'è nella citazione di Ebrei 10, nei versetti dalla 16 al 18. Versetto 15 ci dice che questo sacrificio sarebbe stato sufficiente a perdonare i peccati, era già stato testimoniato dallo Spirito Santo. Era stato già predetto nell'Antico Testamento. E dal versetto 16 al 17 c'è la citazione del libro di Geremia, capitolo 31, versetti da 31 a 34. Qui ne sono prese soltanto alcune parti, vorrei leggervelo tutto. Nel contesto di Geremia c'è Dio che sta facendo una promessa e una profezia meravigliosa al suo popolo. Popolo di Israele ribelle, deportato, reso schiavo, senza più nemmeno un territorio, senza più nemmeno un regno, dopo poter essere effettivamente nazione, viene incoraggiato da Dio e Dio gli dirà: ci saranno dei giorni in cui tu sarai restaurato, in cui io ti rifarò abitare in questa terra, in cui tu tornerai a me dopo le tue ribellioni e sarai ancora oggetto del mio amore. Quando è iniziato tutto questo? Perché non è ancora completato. È iniziato con il nuovo patto. Quando Israele ha iniziato a convertirsi al Messia. E poi insieme a Israele anche le nazioni pagane. E oggi viviamo questo periodo della Chiesa, in attesa che il Messia torni e completi le profezie riguardo alla sua seconda venuta e anche riguardo al popolo di Israele. E così in Geremia 31 il Signore dice: ecco, i giorni vengono in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Non come il patto, quello vecchio, che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono. Sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto, il nuovo patto, che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore. Io sarò loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo: conoscete il Signore? Esortandoli: non conoscete il Signore, poiché tutti li conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore. Perché? Perché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò più del loro peccato. Domenica scorsa avevamo letto una profezia simile anche in Ezechiele, capitolo 36. Dio aveva promesso questo nuovo patto e questa nuova natura mediante lo Spirito Santo. È Lui che istruisce, è Lui che spinge a conoscere Dio, a crescere sempre di più nella conoscenza di Dio e della Sua grazia. Infatti questo concetto è ripreso spesso nel Nuovo Testamento. Bisogna crescere nella conoscenza di Gesù Cristo e nella grazia di Dio. Perché? Perché abbiamo lo Spirito Santo. Il sacrificio di Gesù ci ha concesso il perdono completo, garantisce un nuovo patto tra Dio e tutta l'umanità. E Dio vuole che adesso l'umanità si ravveda. E se ancora non è tornato il Messia, ci dice 2 Pietro capitolo 3, è perché Dio è paziente. Perché quando il Messia tornerà inizieranno i giudizi contro l'umanità incredula. E allora è paziente, vuole e desidera che gli uomini nel frattempo conoscano la verità e giungano a un sincero ravvedimento. E in questa sua volontà vuole coinvolgere te e me, in modo che possiamo spiegare agli altri, al nostro prossimo, l'amore che Dio ha avuto per mezzo di Cristo Gesù. Fargli capire che è sufficiente il sacrificio che Gesù ha compiuto, che è necessario anche, altrimenti ci sarà il giudizio. E che le persone devono giungere a un sincero ravvedimento. È bello come si conclude al versetto 18, no? Il versetto 18 ci dice: ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Non c'è più bisogno di sacrifici per il peccato, che non possono togliere il peccato. È un'invista del sacrificio di Cristo. Queste sono le verità della parola di Dio. Non sono le mie convinzioni o le convinzioni di qualche movimento di chiesa, sono le verità della parola di Dio. Tu e io passeremo, questa generazione passerà, l'umanità passerà, ma la parola di Dio no, rimarrà in eterno. E soltanto coloro che sono stati santificati e resi perfetti potranno godere di questa eterna comunione con Dio. Così nel brano di oggi abbiamo visto questi tre motivi per cui il nuovo patto è sufficiente. Io spero che tu abbia nel tuo cuore davvero la presenza dello Spirito Santo. Se davvero ti sia fidato di Gesù per la tua salvezza, è soltanto di Lui. Non cercare in altri la salvezza che solo Gesù può offrire. Gesù salva. Questa è la verità della Bibbia. Questo è il nome di Gesù. Dio salva. Non c'è nessun altro che è andato sulla croce che non fosse Gesù. Non c'è nessun altro che sia risorto dai morti che non fosse Gesù. E infatti in nessun altro è la salvezza. Solo il suo nome è quello che Dio ha dato agli uomini, attraverso il quale dobbiamo essere salvati. Un sacrificio necessario e sufficiente. Un nuovo patto necessario e sufficiente. E se non comprendi questo mediante la fede nella parola di Dio, allora inevitabilmente finirai per sminuire, per disprezzare il valore del sacrificio di Gesù. E la tua fede non sarà una fede che salva, perché non passerà per Gesù. Mentre Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non attraverso di me, per mezzo di me. Vogliamo concludere in preghiera. Padre nostro, pensiamo in questo momento a noi stessi, ma anche a tanti nostri cari, amici, parenti, colleghi di lavoro, di scuola, che non conoscono questa verità, che si fidano forse della religione tradizionale o delle loro convinzioni, forse hanno anche zelo per te, ma senza conoscenza. E questo li rende lontani da te. Ancora sotto il tuo giudizio e siamo dispiaciuti per loro. E preghiamo perciò, Signore, che tu possa aprire i loro occhi, che possano conoscere questo meraviglioso messaggio del Vangelo, che tu possa usarci. Perché è così bello sapere che ci hai redenti e che possiamo condividere questa redenzione col nostro prossimo, con le persone a noi care. Perciò ti chiediamo, Signore, ancora oggi, per la tua grazia, aiutaci a tenere alta la tua parola, la parola di vita, in mezzo a questa generazione storta e perversa, come astri che illuminano il mondo. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.